tempo, che appunto notavamo,
il nostro giornale preferito.
Sì, sì, abbiamo migliorato la qualità delle nostre fonti e ora è uno dei nostri preferiti, perché il Tempo ci illustra il disegno di legge della deputata di Forza Italia, scaturito dall'assoluta mancanza di global governance nel villaggio globale. E noi, da bravi villeggianti del villaggio globale, da oggi in poi chiameremo la nostra trasmissione La Domenica e il Villaggio Globale.
Sì, mi sembra, ci è sembrato un nome davvero appropriato, innanzitutto per usare questi nomi che davvero trendy. Villaggio Globale è un nome sulla cresta dell'onda e noi ci teniamo a essere sempre al passo con i tempi, a non rimanere indietro, come a iltempo.it.
Ma del resto noi purtroppo siamo stati abituati a usare termini vecchi e desueti, parlando di tecnologia, purtroppo non, sapete, avendo tante cose da fare, uno non riesce a aggiornarsi. Invece i giornalisti del Tempo, che sono alla moda e sicuramente molto più aggiornati di noi, sanno usare termini moderni.
Ma sì, lo si nota secondo me anche molto da ad esempio da quando scrivono occupazioni con le K. Per me è sempre un'emozione leggerlo su Il Tempo.
Fa tanto anni 70, vero?
Sì, non so, forse anche anni 90 si poteva ancora fare questa storia di scrivere occupazioni con le K, ma adesso penso che siano soltanto loro, ma tipo in tutto il mondo.
Ma non è vero, quando io ero al primo anno delle superiori ancora si scriveva con le K.
E non ci dire quanto tempo fa è stato. Beh, comunque diciamo che c'è questo annoso problema sul villaggio globale, come tutti quanti i villeggianti in ascolto avranno notato, dell'assoluta mancanza di global governance, i ragazzi d'oggi che non hanno più la governance di una volta. Dove vuole andare a parare la De Girolamo, deputata forzista? Vuole andare a parare sul fatto che questa global governance, in realtà non gliene frega niente a nessuno della global governance su internet. La faccenda reale è il fatto che su internet le persone scrivono quello che vogliono, a volte scrivono effettivamente cose, come dire, indicibili, il che però è tutta un'altra storia, dal dire che quindi allora questi profili noi li cancelliamo, questi contenuti li rimuoviamo. Eppure la spinta verso la censura è sempre in aumento. Questa legge però gli va dato, secondo me, atto che è anche, non so come la pensate voi, secondo me più innovativa e anche più, bella parola innovativa, è anche più coraggiosa delle precedenti, perché in genere negli ultimi anni si parla un sacco di fare le leggi contro le fake news, siamo tutti contro le fake news, e quindi sono leggi un po' in tutta Europa ma anche in tutto il mondo contro le fake news, per fare in modo che le fake news possano essere cancellate in fretta, che chi pubblica fake news venga perseguito, insultato, gli venga scritto scemo sulla schiena e tutto quanto. E invece il coraggio di fare una legge molto simile a quella che poco tempo fa è stata promulgata in Cina, secondo me l'hanno trovato soltanto nel Parlamento italiano, almeno in Europa.
Ma in realtà secondo me non è, diciamo, non si sono ispirati così. Questa è direttamente alla Cina, anche se è diciamo abbastanza simile. Secondo me la questione è che praticamente c'è stata una sovrapposizione tra la lotta alle fake news, che diciamo è una cosa moderna, perché le fake news, diciamo, se ne parla in maniera attiva da un annetto a questa parte, con la vecchia diciamo solfa di sostenuta pesantemente da Forza Italia sulla diffamazione in rete. In realtà questa cosa, per usare un termine abusato, il combinato di queste due cose ha generato questa meravigliosa proposta.
Sì, una proposta che tra l'altro mette insieme, è vero, il tema della diffamazione è un tema su cui Forza Italia proprio ce la sente, che poi peraltro per avere a cuore il tema della diffamazione dovresti avere qualcosa da diffamare, altrimenti è difficile che tu possa essere diffamato, e questo non sempre si verifica nei presupposti. Comunque fatto sta che gli sta molto a cuore, però mette insieme anche un altro discorso che invece non c'entra proprio niente, mi sembra, ovvero il tema del diritto all'oblio, anche quello un tema caro, appunto, invece in questo caso sì, a chi ha qualche pecca, qualche cosa da nascondere, il tema del diritto all'oblio. Ed è un tema che nella proposta di legge viene messo insieme, benché non c'entri veramente niente. Tra l'altro, secondo me, la proposta di legge è tutta bellissima. Notavamo prima, facciamo una raffinata critica, come dire, letterario-filologica, notando che questa legge è una legge molto più comprensibile di tante altre leggi, che invece sono piene di numeri, di rimandi ad altre leggi. Qui non ce ne sono tanti, i concetti sono pochi, molto pochi, cioè, questo c'è da dire, però espressi in un italiano davvero molto chiaro, che di cui quindi leggerei, se vi va, alcuni estratti, ve li declamo.
Ok, io.
Onorevoli colleghi.
Onorevoli colleghi, vabbè, forse possiamo passare.
Non hai reso il punto esclamativo, secondo me.
Possiamo passare alla parte della legge vera e propria. Questo è tutto un.
Però che la legge comincia, onorevoli colleghi, punto esclamativo.
Eh sì, è già molto bello. Che dice? La rete internet è da sempre considerata l'ultimo baluardo delle libertà di pensiero. A parte chi l'ha detto che è l'ultimo. Comunque, della libertà di pensiero, espressione ed opinione, dato che per sua stessa natura è aperta a chiunque, non prevede particolari formalità nell'accesso, nella fruizione di servizi. Tuttavia, la rete internet, al pari della maggior parte delle invenzioni, può essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo. Non mancano nella cronaca quotidiana molti esempi del secondo tipo: notizie diffuse sul web senza alcun criterio, quindi fake news, che offendono interessi primari della persona, e quindi parliamo della diffamazione, come tu dicevi, compromettendo fino anche il diritto all'oblio, che però non c'entra niente. Cioè, diritto all'oblio è quando io dico una cosa vera su di te, che non è una diffamazione, che però per vari motivi è passato così tanto tempo che basta con questa storia.
Vabbè, ma è tutto fabbrodo, l'importante è che non se ne parli, questo è il concetto.
Già.
Cioè, prima ci provo con la prima ci provo con la diffamazione, se non ci riesco vado col diritto all'oblio.
Poi cioè, guarda, qui c'è anche la nota psicologico-storica. L'era digitale ha difatti cambiato anche il senso del dimenticare, disegnando un mondo in cui ogni informazione è sempre attuale, sempre accessibile e sempre disponibile, capito?
Questo che... perché siamo in un villaggio, cioè così funziona nei villaggi, no? Comunque la sorella sa di fatti del cugino, eccetera eccetera.
Comunque vedo che nessuno dei proponenti della legge utilizza come motore di ricerca TACTACGO, visto che trovano facilmente tutte queste informazioni.
Esatto. E allora arriviamo alla parte un po' più interessante, sempre nel testo, quello iniziale, quello, come dire, che non ha nessuna valenza legale, che però un po' ne dà il senso. L'obiettivo della disposizione è quello di regolamentare la rete internet, niente proprio di meno, e ottenere di conseguenza una forma civilizzata di spazio telematico, ok? Quindi ci portano la civiltà nel nostro villaggio globale, tanto in difficoltà proprio su questo aspetto.
Se vogliamo passare dal villaggio globale alla polis, dobbiamo avere la civiltà, lo sanno tutti questo.
È
una cosa vecchia.
Sì, sì, è proprio questo il senso, no, di quello che stiamo facendo, grazie. Quindi insomma, un passo storico è alle porte, e lo faremo con un articolo che consta di due commi, a me, che se non è quello più interessante. Proprio articolo 1, misure per contrastare l'anonimato online. E già qui mi sembra bellissimo, no? Cioè, uno contrastare, cioè dopo contrastare ci devi mettere un fenomeno di chiaro allarme sociale, per contrastare la pedofilia, per contrastare delle cose brutte, per contrastare le notizie false. Contrastare l'anonimato di per sé, che è solo una condizione, semmai, di, come dire, di impunibilità, sembra...
Beh, diciamo che non è la prima volta che le condizioni vengono considerate alla stregua di reati, e da come è scritto qua pare che l'anonimato in rete sia considerato come una cosa negativa in sé.
Eh sì, e allora, secondo questa legge, sarà vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti in qualsiasi forma, testuale, sonora, audiovisiva o informatica, comprese le banche dati. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con un'ammenda pari ad euro 25.000. Ora, a parte, come dire, la distanza tecnica, che sarà ancora più evidente nel comma successivo, per cui secondo loro le cose si immettono nella rete internet, mentre invece nella rete, se tu ci sei, tu già ti ci sei immesso, no? Io ogni volta...
È il vecchio paradigma idraulico della rete.
Esatto, sì. Per cui internet è una grande cisterna da cui tutti noi nel nostro villaggio globale beviamo. Mm-hmm. E deve essere pulita a ciò che mens sana in corpore sano.
Esatto.
E non so se vi va a leggere l'articolo 2, ce l'ho solo io aperto davanti?
No. Allora, al fine di contrastare l'anonimato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico devono registrare gli utenti tramite il nome dell'utente, la parola d'accesso, l'indirizzo di posta elettronica e, attenzione, il codice fiscale. Terminata la procedura di registrazione, il sistema deve inviare un messaggio elettronico di conferma dell'iscrizione all'indirizzo di posta elettronica inserito, attraverso il quale il destinatario, ove diverso dall'utente registrato, può effettuare l'apposita segnalazione. Il gestore della piattaforma informatica che viola l'obbligo previsto dal presente comma è punito con un'ammenda pari a euro, indovinate un po' quanti?
Dai, 1000. 10.000.
Non può essere meno di 25.000, che è quella di prima.
Giusto.
Saranno 50.000.
100.000, dai. Cioè tu devi dargli una lezione a sti maledetti.
Di più.
Vabbè, l'ho guardato.
Vogliamo dirlo in Bitcoin?
In Bitcoin sarebbe molto fluttuante.
Allora,
però sarebbe, diciamo,
farebbe meno impressione. Diciamo.
Sarebbe un centinaio di Bitcoin? No, di più. No, quasi. Di più. Centinaia di Bitcoin sarebbe. State tremando? Sì. Ce l'avete 100 Bitcoin voi? Si tratta di 5 milioni di euro. L'ammenda per chi magari ha, tipo, che ne so, un sito con degli amici, ma sul database del sito non ha messo i codici fiscali dei suoi amici, così. Gli è venuta questa idea.
Mi raccomando, alle prossime feste tutti con il codice fiscale pronto.
Certamente.
Tentiamo però di capire questa legge cosa vuol dire, cioè a chi si indirizza. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore, le piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico.
Eh sì, è già qui cioè, sorge il dilemma. Quali sarebbero le piattaforme informatiche che non sono destinate alla pubblicazione di informazioni? Cioè, quali sono i siti che tu li visiti e non contengono informazioni, a parte il tempo di cui abbiamo già parlato?
A questo punto solo i siti non pubblici rientrano in questa categoria, cioè quelli a cui nemmeno.
Oppure, ma il testo sarebbe contorto, si può pensare, tutti quanti i siti che sono pensati in modo che utenti che non sono, diciamo, alle dipendenze dirette o comunque strettamente correlati a chi gestisce il sito ci produca contenuti. Quindi quelle piattaforme che non sono come il sito di un giornale, in cui le persone che ci scrivono sono dipendenti, sorvolando sulle condizioni proprio lavorative, ma comunque, insomma, in qualche modo fanno parte dell'organizzazione che lo gestisce, ma invece sono del tutto separati. Quindi come le piattaforme su cui ti puoi fare un blog, le piattaforme su cui puoi caricare foto e cose del genere. Anche prendendo questa definizione, che almeno è un filo più sensata perché non include proprio qualsiasi sito, e sembra un insieme piuttosto vasto, perché vuol dire in questo caso comunque veramente una porzione dell'internet che le persone visitano gigantesca. Vorrebbe dire in pratica non solamente tutti i social network, cioè i vari Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook e tutte queste cose qui, ma anche molto molto di più.
Diciamo, tra l'altro, questa il comma scritto in questa maniera si presta abbastanza a un certo numero di interpretazioni, perché diffondere presso il pubblico ha un significato troppo ampio e troppo poco definito. Essendo questo articolo composto solo da 2 commi, non c'è altro che lo definisca oltre a questa cosa qua. Si rischia di infilarsi in un sistema contorto, oserei dire, come quello in cui viene data a posteriori una definizione magari alla giurisprudenza di che cosa si intende per diffondere informazione presso il pubblico, perché qua si va dai siti che fanno veramente informazione, tipo giornali online, fino in teoria qualunque cosa è informazione, quindi anche il mio blog personale diffonde informazioni presso persone che io non conosco, di conseguenza è presso il pubblico. Da questa cosa si potrebbero salvare, ma non è neanche detto, i siti che hanno una forma di login.
Sì, ma, non credo in realtà, perché sì,
comunque sono un servizio verso il pubblico, quindi
esatto. E tra l'altro la legge, tra l'altro, è molto bizzarra, secondo me, perché tra l'altro mette una serie di specifiche tecniche, ma solo quelle che veramente non erano importanti. Ad esempio, dice che tu devi necessariamente mantenere anche l'indirizzo di posta elettronica, laddove è vero che questo è molto comune, però ci sono anche dei siti in cui invece tu ti registri associando ad un nome utente su un sito un utente su un altro sito, tipicamente tipo su Facebook o Google, e quindi non un indirizzo email, oppure in cui associ ad un nome utente un numero di telefono. Vedi molte applicazioni di messaggistica che, boh, diciamo che domani WhatsApp se ne esce con la nuova feature che ti fa anche mantenere un blog o un modo, no, in cui lo chiameranno, scrivere messaggi al pubblico, una sorta di Twitter integrato, che non penso sia nelle loro corde, però chi lo può escludere? Sarà un sistema tutto basato sul numero di telefono e non sulle mail, e di conseguenza incompatibile con la legge anche se chiedono il codice fiscale, perché non c'è un'email. Questi dettagli tecnici che la legge impone sono assurdi, non necessari, parlano strettamente di password, laddove le moderne applicazioni alle volte non utilizzano più la password ma utilizzano meccanismi diversi di autenticazione.
Prego, non password, parola d'accesso.
Sì,
non
dice parola termini, d'accesso.
Usiamo i termini propri.
Villaggio globale.
Inoltre, il codice fiscale in realtà non è un metadato associato alla persona che tutti quanti posseggono.
Eh sì, perché il codice fiscale è in possesso solamente dei cittadini italiani, che sono un sottoinsieme delle persone che legalmente stanno sul suolo italiano, le quali ovviamente sono un sottoinsieme di quelle nel mondo, vabbè.
Ma perché voi pensavate di fare pubblicare un contenuto su un vostro blog da parte di qualcuno che non è italiano?
No, questo non l'avrei mai fatto.
Mi pareva.
Però magari, non lo so, che ne so, magari tipo un turista che si trova in Italia per un paio di mesi, magari, che ne so.
Il turista fa apposita domandina, gli viene rilasciato un codice fiscale.
Ah, potremmo fare così, dici?
Certo, nell'arco di 2-3 mesi riesce a pubblicare il suo contenuto.
Sì, magari tu hai delle foto del Colosseo che vuoi pubblicare perché ti trovi a Roma, ma sei matto, non vuoi mica pubblicare dei contenuti anonimamente senza associarci un codice fiscale solo con la scusa che sei, che ne so, francese.
Ma mettere le stelline su TripAdvisor rientra in questa pubblicazione di dati rivolti al pubblico?
Beh, ci mancherebbe.
Si parla anche di database, eh?
Ricordiamoci che il tema fondamentale
banche
sono
dati, scusate, ho usato la parola sbagliata, banche dati.
Il tema principale è la diffamazione, e su TripAdvisor è facilissimo poter diffamare un post dicendogli che si mangia molto
a
male.
Zero stelle.
Comunque è interessante, secondo me, il fatto che qua parla del fatto della registrazione all'indirizzo email, se avviene la richiesta di conferma e il destinatario della richiesta di conferma può essere, se è diverso, può, utilizzando l'apposita funzione, denunciare chi ha fatto questa cosa. Però non si parla di che succede se questo destinatario non fa proprio niente. Cioè, se tu ti registri con la mia email e io, invece di dire no, andatelo a prendere, è un criminale, io non dico proprio niente. Cioè, io non vedo come non vedo scritta la responsabilità di questa cosa. Cioè, di solito nella legge, a un certo punto, c'è scritto se tu non fai questa cosa, allora sei ritenuto responsabile per questo. Qua invece io non lo trovo.
Sì, penso che la legge dal punto di vista tecnico, ma nel senso sia dal punto di vista tecnico informatico, che più, come dire, ci compete. Ma mi sembra, anche se certamente non è il mio campo, dal punto di vista tecnico legale, cioè una legge improponibile, infattibile, impossibile da eseguire così com'è. La questione naturalmente è che cosa vuol dire una legge del genere dal punto di vista politico, se è piena di sciocchezze scritte, ma quali di queste potrebbero essere invece magari sistemate, rimesse a posto? La parola d'accesso la cambiamo, invece del codice fiscale mettiamo la possibilità che si fornisca un qualsiasi tipo di nominativo, anche prendendo identificativi di stati esteri come ammessi, così i turisti sono contenti. Insomma, tutte queste cosine che abbiamo detto noi le sistemiamo e facciamo una legge più bella, che comunque dice che tu, per essere registrato su un sito, magari non proprio tutti, quindi il sito tuo personale magari funziona in un modo diverso, facciamo le eccezioni giuste, ma insomma, grosso modo, tu alla fine, per pubblicare dei contenuti, alla fine ci devi dare il codice fiscale.
O qualche altra cosa che ci permette di risalire a te.
Sì, certamente. Ecco, credo che la domanda giusta in questi casi sia chiedersi se, se questo è comunque un'enorme sparata che può essere utile solo in campagna elettorale e va presa per quel che è, o se invece la direzione verso cui stiamo andando sia proprio quella, visto che appunto non si tratta della spara di un singolo pazzo, ma comunque di un partito che potrebbe tranquillamente essere un partito al governo, e già mezzo lo è, è iscritta tra l'altro in una tendenza non marginale, non minoritaria, da partiti a quanto pare apparentemente moderati e non isolati nel mondo.
Beh, ma secondo, per quello che io penso, questa legge, essendo scritta, essendo troppo grossolana per essere approvata, ed essendoci troppo poco tempo, almeno in questa legislatura, per discuterla approfonditamente, secondo me questa proposta è semplicemente una propaganda elettorale, cioè con cui Forza Italia torna con uno dei suoi famosi cavalli di battaglia, tipo questo del diritto all'anonimato, dell'identificazione. Ricordiamoci che da governi di quel tipo si origina il famoso decreto Urbani, che per anni e anni ha fatto sì che in Italia, praticamente unico paese nell'Europa occidentale, fosse necessario presentare la carta d'identità ogni volta che andavi in un internet point, per esempio, o doverti identificare ogni volta che qualcun altro ti forniva connessione a internet.
Sì, però con chiari vantaggi sulla società, questo no, non neghiamo gli evidenti vantaggi di cui abbiamo goduto grazie alla legge Urbani, che tutta Europa ci invidia, che saranno sicuramente moltissimi, gli stessi dello stesso tipo di leggi che in Italia abbondano, tipo quelle per cui, no, appunto, anche per dormire in un albergo bisogna dare i documenti, perché uno fa le leggi di emergenza sul terrorismo e poi rimangono lì. Va bene negli anni 70, va bene nel 2001, noi mettiamo a pizzo. Però notare...
vi ricordo che noi ci abbiamo ancora l'accisa sulla guerra in Etiopia, quindi questo è perfettamente normale,
che comunque non si sa mai. Ma tra l'altro c'è da dire che in questo caso non hanno invocato, perché avrebbero potuto, anche se fuori tempo massimo, invocato l'ISIS. Cioè, ci vuole davvero poco a dire che questa legge serviva per contrastare il terrorismo, che in genere è un'argomentazione, no, inconfutabile.
Beh, almeno per l'articolo 1 sì, il fatto è che secondo me loro la focalizzavano sull'articolo 2, cioè su quello del diritto all'oblio.
Nettamente, anche perché quello dell'articolo 2 è la più dettagliata, è quella su cui hanno fatto le dichiarazioni stampa e così via. Tra l'altro, leggi del genere in Europa non ce ne sono, ma vari politici tedeschi hanno detto che una cosa del genere sarebbe stata auspicabile, e si inizia a mormorare qualcosa che magari non diventerà mai legge, non diventerà mai in tempi brevi, ma una tendenza diffusa a dire che poter dare dei contenuti in modo anonimo è un fatto negativo, perché le persone poi dicono sciocchezze.
Beh, questo già si è detto abbondantemente nella polemica sulle cosiddette fake news.
Sì, però almeno in quel caso si diceva: quando tu puoi dire quello che vuoi, se poi quella cosa abbiamo deciso che è sbagliata, allora te la cancelliamo. Il che naturalmente non è molto meglio, però si parte a dire: tu prima di quello che vuoi, poi a posteriori valutiamo magari se quello che hai detto va proprio rimosso.
Ma perché
e comunque non ti arrestiamo a te per averlo detto, è solo che cancelliamo il contenuto.
E qua stiamo andando un passo avanti, perché correggere il problema se possiamo evitare che si presenti?
E tra l'altro c'è da dire che noi abbiamo appreso di questa legge poco dopo la puntata precedente, quella di 2 settimane fa, in cui noi avevamo parlato di una legge che invece è stata fatta, quella sia approvata in Cina, i cui contenuti sono particolarmente simili, cioè parlano sempre della possibilità, o meglio, di negare la possibilità di registrarsi a qualsiasi forma di sito, di forum, o dove comunque si possono inserire contenuti senza fornire un apposito documento. Quindi lo stesso criterio viene utilizzato, non un controllo a posteriori, ma a priori.
Evidentemente qualcuno nel nostro governo sta pensando con invidia a quello che succede in certi paesi.
E allora non so se mettiamo un po' di musica. Credevo che tu avessi una cosa da leggere, ma forse invece no.
Volevo leggere la dichiarazione dei diritti internet prodotta da una commissione, un attimo che, vabbè, i dati più tecnici di questa dichiarazione che risale al 2015 li daremo poi, però è una commissione a cui hanno partecipato tutti i partiti al governo nel 2015 e non al governo, in Parlamento al 2015, e ha un articolo 10 che dice: protezione dell'anonimato. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato e evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censura. 2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate e fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può, con provvedimento motivato, può disporre l'identificazione dell'autore e dell'autore della comunicazione.
Insomma, il contrario di quello che si vuole fare adesso, non per carità che i testi che producono le commissioni abbiano una valenza in nessun mondo.
Assolutamente. Beh, poi qui parla di democrazia, nel senso, non sono tutte cose che noi aborriamo, però comunque se firmi questo e il contrario di questo, forse
bisogna capire,
non
però
le idee ben chiare.
Sono due cose che con due scopi diversi. Questo è nato in una commissione in cui erano presenti, diciamo, degli esperti con lo scopo di fare bella figura al governo e al Parlamento sui diritti in rete. Quell'altro invece è una proposta a, secondo me, parziale scopi elettorali, per fare vedere l'interesse di Forza Italia verso altri tipi di interessi e di utenti, diciamo.
Già,
diciamo, tuttavia possiamo dire che questo disegno di legge si configura come censura,
cioè, secondo quello che ha detto la legislatura precedente, sì.
Cioè, sì, a parte questo, sempre che ci siano gli strumenti tecnici per metterlo in pratica davvero, perché potrebbe anche essere irrealizzabile da tutti i punti di vista,
a meno di trasformarlo in un accordo specifico fatto con le principali piattaforme. Quindi, come al solito, si dice: beh, io faccio l'accordo con 4-5 compagnie, copro il 90% delle cose, così mantengo libertà di parola, per carità, ma tanto non dove importa, come dire, sì, tu puoi attacchinare nella campagna sperduta, chi te lo vieta, basta che non rompi le scale.
Puoi attacchinare sulle bacheche del villaggio globale.
Giusto, è vero, dimenticavo questa del villaggio globale, dobbiamo dirlo più spesso. Non
però sulla spiaggia dove non va nessuno.
Sì, nel villaggio globale non ci vanno in tanti, comunque. Io è un sacco che sento persone che non vanno al villaggio globale,
perché ormai tutti pigliano l'autostrada dell'informazione che passa oltre il villaggio globale.
L'autostrada dell'informazione, molto bella questa. Segnalateci le vostre parole preferite allo 049 17 50. Mettiamo un po' di musica e poi cambiamo argomenti.